Continuiamo con la nostra veloce carrellata sulla lettera di Paolo ai Galati. Abbiamo visto nelle volte scorse come lo scopo principale di questa lettera è quello di mettere dei puntini sulle i. Paolo si trova a dover contrastare, controbilanciare una tendenza da parte di queste chiese di ritornare a una osservanza, un'obbedienza delle regole che Dio aveva dato agli ebrei prima di Cristo come condizione per poter avere un rapporto con Dio. E praticamente veniva detto, sì, va bene la fede in Cristo, va bene l'opera sulla croce, ma doveste un bravo cristiano per essere salvato dovrebbe anche fare questo e questo e quello, tutte regole, cioè la circoncisione piuttosto che altre cose che gli ebrei avevano dovuto osservare prima. Paolo non è contrario di per sé a queste cose, perché anche lui in alcune occasioni osservava, ma si oppone decisamente al fatto di dire queste sono necessarie per essere salvati. Quindi sta cercando di smantellare, smontare quello che era quel modo di pensare di queste chiese. Dopo averci provato, facendo appello a quello che era l'origine del suo messaggio, dicendo quello che vi ho predicato io non me lo sono inventato, non l'ho imparato da nessuno, ma è Dio che me l'ha rivelato in maniera specifica, poi ha cercato di smantellare quelle tendenze dicendo guardate che questo non soltanto non me lo sono sognato io, ma me l'ha rivelato Dio, ma anche gli apostoli a Gerusalemme erano d'accordo e sono d'accordo con quello che predico. Non è che io predico cose diverse da loro, quindi questo è stato già verificato con la Chiesa di Gerusalemme, quindi anche quello non è nessuna base per i vostri pensieri. Adesso cerca di farlo in un modo un po' diverso. Leggiamo dal capitolo 3. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose in vano, seppur è stato in vano. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia. In te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo, coloro che hanno fede sono benedetti con il credente Abramo. Infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto, maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno, mediante la legge, sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché si è scritto maledetto chiunque appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice e alle progenie, come se si trattasse di molte, ma, come parlando di una sola, dice e alla tua progenie, che è Cristo. Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa dalla legge sopraggiunta 430 anni più tardi. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo di angeli per mano di un mediatore. Ora un mediatore non è il mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenti di Abramo, eredi secondo la promessa. Paolo cerca di andare avanti nella sua descrizione, nella sua confutazione di questi pensieri, di queste chiese, prendo spunto da tre cose. Prima abbiamo detto, ha portato proprio esperienza, gli apostoli a Gerusalemme, e poi dice, adesso vediamo un po' qual è stata la vostra esperienza personale, poi vediamo quello che è il ruolo dell'ubbidienza alla legge, alla Torah, alla legge ebraica, e poi il ruolo della promessa di Dio. Vediamo di usare questa argomentazione per farvi capire che quello che avete pensato è sbagliato. È interessante come Paolo inizia con una espressione del capitolo 3 di disappunto. Dice Galati insensate, proprio siete proprio fuori di testa, non capite niente. È la parola esprime proprio il fatto che non avete senso, cioè non capite niente. Dov'è la vostra mente? Una traduzione con l'equivalenza dinamica potrebbe essere ai giorni nostri, ma cosa vi siete fumati per pensare le cose in questo modo? Perché dice, non ha senso quello che dite. Vi rendete conto che non ha senso? Chi è che vi ha ammaliati? Chi è che vi ha messo le fette di salame sugli occhi? Chi è che vi ha affascinati così tanto da non riuscire più a vedere le cose come sono? Il termine ammaliati, in italiano riprende il significato originale, ammaliati. Non so se avete mai fatto il caso alla parola ammaliati. Cosa vuol dire? No? Le malie. Ammaliate, ha a che fare con le malie, con la magia, con la stregoneria. Cioè, chi è che vi ha stregati, potremmo dire? Potrebbe essere una traduzione corretta. Chi è che vi ha stregati? Cioè, proprio vi impedisce di vedere le cose così come sono. È un termine molto forte che Paolo sta usando. Gli dà le persone che non capiscono niente, gli dice che sono stati stregati, che il loro pensiero proprio è andato completamente fuori, quindi è molto duro in questo. Dice, voi, dice, che avete avuto un'esperienza reale con Cristo, non è che queste cose voi non le avete sperimentate. Voi avete cominciato bene, avete incominciato il vostro cammino con Dio nel modo corretto. Chi è che vi ha portato fuori con la testa? Chi è che vi ha affascinati così tanto da portarvi via? Perché avete cambiato registro? Avete cominciato in un modo e adesso volete andare avanti in un altro. Avete capito che l'unico modo per essere salvati era la fede in Cristo e adesso volete cambiare, praticamente pensando che essere salvati vuol dire obbedire a tutte le vecchie leggi. Perché avete cambiato? Non vi ricordate come avete cominciato? Questo è quello che sta dicendo. Quindi si fa un po' leva su quella che è stata la loro esperienza. Loro, praticamente dice, lo Spirito Santo che avete ricevuto, avete ricevuto perché vi siete comportati bene? Dio opera miracoli perché vi comportate bene? Perché avete fatto i bravi? Perché avete obbedito a tutte le cose? O l'opera dello Spirito Santo si basa sul vostro rapporto con Dio, sulla vostra fede, sulla vostra fiducia? Dice, avete cominciato bene. Chi è che vi ha proprio portati fuori, proprio accecati da farvi andare in un'altra direzione? La loro esperienza già dimostrava il fatto che non era obbedendo che erano stati salvati, ma la loro fede era basata sulla predicazione della salvezza per grazia mediante la fede. Quindi dice, c'è qualcosa che non va, chi è che vi ha fatto cambiare? E poi va avanti, perché facendo un sacco di citazioni dal Vecchio Testamento, che probabilmente non tutti i credenti delle chiese della Galazia conoscevano, però dice, visto che queste persone usano la legge di Mosè per farvi capire che dovete ancora obbedirla, beh, allora io parto dalla stessa base e vi dimostro con le stesse cose che anche quello non ha senso. Cioè anche gli strumenti, anche la base sulla quale queste persone dicono che bisogna fare tutte queste cose qui, anche usando le loro armi, vi dimostro che non ha senso. E il concetto di base è, che Paolo usa è questo. La legge, se la volete obbedire, allora dovete obbedirla tutta. Non ha senso un po' sì e un po' no, o tutta o niente. Però voler obbedire a tutta la legge vuole anche dire un'altra cosa. Vuol dire che la legge dice che se non fate tutto in regola siete maledetti. Siete proprio qualcosa da buttare via. Quindi, se voi volete appoggiarvi sulla legge, dovete riconoscere anche che se non fate tutto in regola, voi state dicendo a voi stessi che siete da buttare via, che non valete niente. Perché è questo che dice la legge. Non dice solamente, semplificando, dovete essere circoncisi, dovete non mangiare questo, rispettare questo giorno, fare quell'altra cosa. Non dice solamente quello. Dice un sacco di altre cose. E se non le fate tutte, la legge stessa dice che le cose giuste che fate non hanno senso. Perché o le fate tutte bene, o anche soltanto sbagliate qualcuna, è come se avesse sbagliato tutto. Quindi o fate tutto, ma non ce la fate, oppure voi, volendo osservare la legge, vi autocondannate, vi fate del male. È quello che sta praticamente dicendo. E se noi volessimo andare a dare un'occhiata a tutte le cose che diceva la legge di Mosè, non so quante volte l'abbiate letto o quando è stata l'ultima volta che abbiate letto il libro, dal metà Esodo, Levitico, Numeri, le regole che doveva, senza lasciando perdere tradizioni degli ebrei, ma soltanto le regole che c'erano, anche soltanto dal punto di vista alimentare, le lepri, sono buone le lepri? Non si mangiano le lepri, secondo la legge di Mosè? Le lepri non si mangiano secondo le lepri. Sono buoni i frutti di mare? I polipi? Non si mangia secondo la legge di Mosè? Noi a volte pensiamo, gli ebrei non potevano mangiare il maiale. Sì, anche, ma c'erano tante cose che non si potevano mangiare, soltanto dal punto di vista così semplice alimentare, più tante altre cose. Quindi dice, o le fate tutte, o se no non ha senso, perché se ne sbagliate qualcuna, se voi volete basare la vostra salvezza su queste cose, non ci siete proprio. E parte da che cosa? Quei Galati, quegli insegnanti che turbavano la fede dei Galati, facevano riferimento a Mosè, perché Mosè nella legge ha detto che, e Paolo dice, va bene, allora lui gioca l'asso di Mosè e io gioco l'asso di Abramo. Dice, Mosè, tutto sommato, non è stato lui che ha iniziato il rapporto con Dio. All'inizio c'era Abramo. Il rapporto tra il popolo di Dio e Dio, cioè tra questo popolo e Dio, è nato con Abramo, non è nato con Mosè. Quindi facciamo un passo indietro, vediamo un attimo da dove è iniziato tutto. Vediamo l'origine del popolo di Dio, del popolo di Israele. E quindi fa un passo indietro e va ad Abramo. Dice, Abramo, quando Dio ha scelto Abramo, quando Dio ha iniziato ad avere un rapporto con Abramo, quando Dio ha voluto stabilire il suo patto, la sua alleanza con Abramo, potremmo dire, Abramo non era ebreo. Abramo era una persona che viveva in Iraq, là vicino all'Eufrate, e Dio lo chiama, gli dà delle promesse, lo chiama da parte, lo fa andare verso la Palestina, eccetera, gli promette che sarebbe diventato, da lui sarebbe diventato un popolo enorme, eccetera, ma non era nel circonciso, non aveva le regole alimentari, non aveva le regole cultuali, non aveva tutte le regole per dare i sacrifici. Non sono state quelle regole la base sulla quale Dio ha stabilito il rapporto con Abramo. La base è stata una scelta di Dio, una promessa di Dio. Dice, questo è stato, e quella è stata la reazione di Abramo. La reazione di Abramo è stata, ok Signore, ci credo. La sua fede lo fu considerata come qualcosa di buono, di giusto. Dice, ed è per quello che è diventato il padre di chi? Paolo dice, di quelli che si comportano come Abramo. Quindi cambia un certo modo di interpretare. Se la discendenza di Abramo non è quella biologica. La discendenza di Abramo è quella, chiamiamola spirituale, in un senso molto ampio del termine, cioè di quelli che si comportano come Abramo. Figli di prende il significato di persone che fanno le stesse cose di, non solamente figli in senso biologico. Quindi c'è la discendenza di Abramo, sono quelli che si comportano come fece Abramo, che si fidarono di Dio indipendentemente da tutte le regole che sono arrivate, ma sono arrivate dopo. Il popolo di Israele non era tale, era il popolo eletto, non in conseguenza delle leggi, ma in conseguenza della promessa. Dio ha liberato il popolo di Israele dall'Egitto, eccetera, eccetera, prima di dargli tutte le leggi di cosa doveva fare, non fare, qui e su e giù e là. L'ha fatto prima, era già il suo popolo. Quindi non sono quelle cose che sono la causa dell'essere un popolo di Dio, dell'avere un rapporto con Dio. L'essere in relazione con Dio dipende da qualcos'altro, dice Paolo. Andiamo indietro. Abramo. La promessa di Dio ad Abramo basata sulla sua fede. Cioè, quindi, anche se vogliamo considerare la legge, l'obbedienza alla legge, non ci siamo neanche da questo punto di vista. Perché? Perché la legge non vi cambia. La legge vi fa capire che siete sotto maledizione, punto. E in questo Poi ovviamente Paolo dice, guardate che la maledizione della legge è stata eliminata, perché Cristo ci ha riscattati, ci ha liberati, ha pagato il riscatto per la nostra lontananza da Dio. Quindi noi eravamo sotto un carico, eravamo sotto una condanna. Dio, tramite Cristo, ha tolto questa condanna. Quindi non abbiamo più il peso dell'obbedienza alla legge, che ci impedisce di essere salvati. Le cose sono diverse adesso. Quindi Paolo dice, la legge no, perché non serve. I veri figli di Abramo sono quelli che lo sono, che si comportano come si comportò Abramo. Il popolo di Israele ci teneva a dire che loro erano i figli di Abramo. In una disputa con Gesù, gli ebrei ortodossi avevano tirato fuori, siamo figli di Abramo noi. E anche lì Gesù disse, sì, se foste figli di Abramo vi comportereste come lui. Qui praticamente usa la stessa argomentazione Paolo. I veri figli di Abramo non sono quelli che obbediscono alla legge. I veri figli di Abramo sono quelli che si comportano come fece Abramo. Quindi ancora prima, 430 anni prima della legge. È come se ci fosse, adesso venisse deciso una legge, venisse fatta qualcosa, e dire sì, ma il rapporto, Abramo ha cominciato a essere, come non so, essere italiani vuol dire avere... decidiamo oggi che vuol dire avere i capelli arancioni, benissimo, ma ci sono stati italiani già da un sacco di tempo, quindi se adesso tutti gli italiani hanno avere i capelli arancioni, non è che quelli che non avevano i capelli arancioni non possano essere italiani, perché sono stati un sacco, sono 430 anni, usando questo tempo di Abramo, quindi è come se dire dal 1570, 1580, che ci sono degli italiani, anche se non avevano i capelli arancioni. Quindi non sono i capelli arancioni quelli che ci fanno italiani, visto che sono 430 anni che esistono. Paolo sta dicendo, il rapporto con Dio esisteva prima della legge, quindi non è la legge che stabilisce il rapporto con Dio. Quindi vogliamo usare la legge, vi state incartando da soli, perché vi state dimostrando con la legge che non ha senso quello che dite del rapporto con Dio. Va avanti, proprio su questa scia, dicendo, allora, anche prendendo spunto dalla legge umana, i testamenti, le decisioni, i patti sono validi, e viene una cosa, un testamento viene concluso e poi uno successivo non può andare a cambiarlo. Se il testamento dice così, ma io non sono d'accordo con mio nonno che ha fatto il testamento in questo modo. Se è d'accordo o no, non ha importanza, tuo nonno è morto. Il testamento è quello, non si può cambiare, non si può toccare. Perché? Perché chi l'ha stabilito non c'è più. Quindi non si cambia. Paolo dice, benissimo, allora, Dio aveva fatto questo patto con Abramo, Abramo è morto, quindi quel patto che Dio aveva fatto rimane così, non si può più toccare. E il patto non era basato sulla legge, ma era basato sulla promessa. Dice, allora perché Dio ha fatto tutto quel lavoro per la legge? Perché ci ha fatto... Quando leggiamo la Bibbia ci obbliga a leggere dei libri noiosissimi come appunto Levitico, Numeri, una parte del Deuteronomio, una parte dell'Esodo, con tutte le norme, leggi, eccetera. Dice, perché la legge? Che senso ha a questo punto la legge? Dice, la legge è stata aggiunta per darvi una dritta, per darvi delle regole, per dare delle... per incanalare la vostra vita E per dimostrarvi, tutto sommato, quello è lo scopo principale, che voi non riuscite a osservare le regole, che voi non siete così bravi come vi sembra di essere. Non so se avete mai provato a viaggiare in macchina in un posto, tipo, non so, un grosso piazzale, un posto molto, molto vasto, dove ci sono tanti altri che stanno andando in macchina e dove non ci sono indicazioni, strisce per terra e così via. Ci avete mai provato? È angosciante, perché non sai da che parte vengono gli altri. Tu sai che devi andare in quella direzione, ma non sai da che parte vengono gli altri, gli altri non sanno da che parte vai tu, non c'è nessuna regola per dare chi deve dare la precedenza a chi. Bisogna avere gli occhi dappertutto, perché non si sa cosa succede. Le regole danno sicurezza, perché io vado in macchina, so che se tutti rispettano le regole, c'è un certo ordine, c'è una certa struttura. So che se vado su questa strada, che è stretta così, non c'è nessuno che mi viene conto, perché so che è senso unico. So che a un incrocio quello di destra ha la precedenza, quindi dovrò rallentare e far passare prima lui. Mi danno sicurezza queste cose. Ma la sicurezza vuol dire anche essere limitati da certe regole, quindi non so quanti di noi possono dire: io non ho mai trasgredito la minima regola stradale. Mario, tu le rispetti tutte, perfettamente. Pensate, sì, agli stop, ci fermiamo sempre, 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 fermando la macchina e poi ripartendo? Non rallentando, ma fermandoci e poi ripartendo, sempre? Non ci è mai successo di passare senza arrestare completamente la macchina? Questo dice lo stop, se vi ricordate la regola. Quando c'è un divieto di velocità, un limite di velocità, lo rispettiamo sempre? Anche quando c'è 30 all'ora su un rettilineo? Non so, mi sembra che tra Asti e Porta Comaro stazione c'è un pezzo di rettilineo 50 all'ora, no? Avete provato ad andare a 50 all'ora su quella strada? Avete provato, quando ci sono degli restringimenti in autostrada, 60 all'ora? Avete provato a rallentare, andare 60 all'ora e non superare quel limite? Vabbè, dai, 60 all'ora, se va a 70... Se... Obbedire a tutta la legge voleva dire obbedire a cose di questo tipo. Cioè, noi, è vero, le indicazioni ci danno un'indicazione, ci danno un po' di sicurezza, però osservare tutte le regole ci mette in crisi. Noi, quanti punti avrebbero tolto dalla patente se dovessero sommare tutte le volte che abbiamo trasgredito alle regole, i limiti di velocità in città? Beh, in città qui ad Asti è abbastanza semplice rispettarli nell'insieme. Ma in città grandi, a Milano, se uno rispetta, certe volte se uno rispetta i limiti di velocità, il vigile dice: dai, vai, 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 sto andando a 50 all'ora, vai, sbrigati, bisogna andare più veloce. Non si può. Rispettiamo le regole? Le regole servono, dice Paolo, per dimostrarvi che non siete capaci di osservarle. Serve per far emergere la vostra incapacità di fare le cose come si deve. Le regole sono praticamente queste. È per quello che Paolo dice: sono stati il metodo, il mezzo che ci ha portati a Cristo. Perché Il primo punto per essere salvati, la prima cosa che noi dobbiamo fare per essere salvati, qual è? Credere in Cristo? Credere a cosa? Al suo sacrificio? Per che cosa? Il primo punto è riconoscere che noi siamo dei falliti. Il primo punto della nostra salvezza è il riconoscimento che siamo dei falliti, che abbiamo fallito, non soltanto abbiamo fallito, ma non siamo capaci di raggiungere il nostro obiettivo, il nostro scopo. Quindi non soltanto abbiamo fallito, siamo dei falliti. Dice, il primo punto è questo. Se non riconosciamo questo, non c'è speranza. Se non riconosciamo che non sappiamo nuotare, non chiederemo mai aiuto. Questo è vero in tante circostanze della nostra vita. Se noi non riconosciamo di non riuscire a fare qualcosa, anche se continuiamo a sbagliare, ma continuiamo a intestardirci, no, io sono capace di farlo, non chiederemo mai aiuto a nessuno. Come noi uomini che non chiediamo mai indicazioni stradali, perché tanto da solo ce la facciamo. Ci perdiamo, ma non chiediamo indicazioni. Quando è che chiediamo indicazioni? Solamente nel momento in cui realizziamo il fatto che da soli non ce la facciamo. Allora chiediamo aiuto, allora chiediamo una mano a qualcuno. Fino a quel momento non c'è soluzione. Paolo sta dicendo questo. La legge, lo scopo della legge era quello di dimostrarvi che siete dei falliti. Nella legge, nell'obbedienza alla legge, non c'è vita. La legge non poteva portare vita. Serve soltanto per dimostrare che siete morti, non per portarvi vita. E poi va avanti, dicendo che, tutto sommato, se l'obbedienza alla legge fosse stata sufficiente, fosse stata possibile, qual era il senso della morte di Cristo? Non aveva senso. C'è già una strada, è già percorribile, funziona, magari per pochi, ma questo non sono affari di Dio. Se la strada funziona, va bene. Dice, se fosse funzionata non ci sarebbe stato bisogno di un'altra strada. Stesso ragionamento lo farà poi quando scrive la lettera ai Romani. Dice, indipendentemente dalla legge c'è stata la grazia, perché la legge non serve in se stessa. Quindi dice, la legge non porterà mai vita. La legge serve soltanto per dimostrare la morte, dimostrare la fallibilità, la incapacità umana. Perché se fosse stato possibile essere salvati attraverso la legge, Cristo sarebbe morto inutilmente. Perché uno potrebbe essere salvato anche senza Cristo. Dice, questo è un controsenso con quello che abbiamo detto prima. Quindi Paolo, nella sua logica, usa le stesse argomentazioni, la stessa legge, per dimostrare che quello che sta dicendo era attendibile, usando un modo diverso di interpretarla. Quando gli ebrei leggevano alla tua progenie, intendevano il popolo di Israele, Paolo gli fa capire che alla tua progenie non riguarda solamente il popolo biologico, è il popolo e sono le persone che si comportano come Abramo. Cambia il modo di interpretare quei testi biblici, il modo tradizionale di interpretare, lui lo cambia. È per quello che Paolo inizia questo capitolo dicendo, ma proprio non riuscite a capire le cose, siete accecati, non riuscite a essere logici nel ragionamento, perché se vogliamo essere logici, vi faccio vedere con la legge che l'obbedienza alla legge non vi serve. Quindi va avanti con questo ragionamento. I veri figli di Abramo, quindi, sono quelli che si comportano come lui. Cos'è che però dà? Perché tante volte si ricade nell'obbedienza a certe regole, regoline e regolette? Perché, come dicevo prima, l'osservanza delle regole dà un senso di sicurezza, ci dà un senso di identità. I bravi cristiani si vestono in un certo modo, si siedono in un certo modo, parlano in un certo modo, fanno certe cose, quindi io mi identifico con quelli che fanno queste cose e mi sento più sicuro, mi dà un senso di identità. Al posto di vivere nella costante messa in discussione del mio comportamento per adeguarlo a quello che piace a Dio. E magari per uno vorrà dire una cosa, per l'altro vorrà dire una cosa leggermente diversa. Mi ricordo anni fa, quando lavoravamo con Carmen nella comunità per recupero tossicodipendenti, che la comunità femminile, l'opera di Dio nelle ragazze si esprime in un modo totalmente differente l'una dall'altra. Ed era molto interessante, perché arrivavano ragazze dalla strada, dall'esperienza di droga e via dicendo. A volte arrivavano ragazze che erano delle maschere, truccatissime, vestite in maniera esasperatamente provocante, eccetera. E Dio doveva cambiare la loro vita. Cosa voleva dire questo? Nel loro caso voleva dire incominciare a rinunciare alla maschera, al personaggio che loro si erano cucite addosso. Quindi voleva dire, e si vedeva il cambiamento piano piano, si vedeva come piano piano cominciavano a non usare più un trucco, un make-up così pesante, fino ad arrivare al fatto che alcuni dicevano basta, non ho più bisogno di questo, perché io mi accetto per quella che sono. Quindi non ho più bisogno di vestirmi in un certo modo, di toccarmi in un certo modo per accettarmi per quella che sono. E buttando via tutto. E ce n'ho un paio in mente, particolari, che hanno fatto questo percorso. Per altre, arrivavano che non si truccavano, che non si vestivano in maniera provocante né niente, ma il cambiamento nella loro vita si esprimeva in un modo esattamente al contrario, nel cominciare a truccarsi e nel cominciare magari a mettersi una gonna che non arrivasse fino ai piedi, al posto dei soliti pantaloni, le solite gonne lunghe, eccetera, magari cominciavano a mettersi una gonna diversa, vestirsi in maniera, tra virgolette, più provocante, non erano provocanti, ma perché? Avevano cominciato ad accettare quello che erano, avevano cominciato ad accettare la loro femminilità, avevano cominciato ad accettare il loro essere donne e quindi la capacità anche di apprezzarsi per questo. Due percorsi totalmente diversi, ma per arrivare allo stesso punto, io ringrazio Dio per come mi ha fatta. E quindi accetto la mia figura. Per uno voleva dire butto via quelle che erano delle maschere, per l'altro voleva dire apprezzo e valorizzo quello che sono. Quindi Dio agisce in maniera diversa, nella stessa direzione. Ma le regole danno sicurezza. Fare le cose tutte in maniera standard. Il gestire l'individualità è molto più creativo, ma anche più complesso tante volte. Paolo non dice che le cose, fare delle cose in un certo modo sia sbagliato. Dice non è questa la base sulla quale possiamo essere salvati. In questo discorso Paolo fa un'altra cosa. Tutto sommato dimostra che questo concetto della grazia di Dio, della salvezza per grazia mediante la fede, non è così nuovo. C'era già. Fin dall'inizio Dio aveva scelto Abramo per un suo atto di grazia, non perché Abramo se lo meritasse. Quindi, se vogliamo andare all'inizio, dice Paolo, e Dio è sempre stato così. Però, per dimostrare il fatto che noi abbiamo bisogno di grazia, ha dovuto intervenire con la legge, se no c'era pericolo che voi vi montasse a testa dicendo, ah beh, noi siamo figli di Abramo, noi facciamo questo, noi siamo qui, noi siamo giù, e quindi Dio ha dovuto intervenire per dire, sì, queste cose sono vere, però guardate che voi non siete così bravi come sembra. Riflettevo un attimo su queste cose che abbiamo visto per vedere per noi che cosa potremmo tirar fuori. Ci capita mai di essere così affascinati da insegnamenti che magari si adattano di più alla nostra indole, da perdere di vista le cose importanti? Ad esempio, siamo affascinati, ci colpiscono certi testi biblici in maniera particolare, per cui ci perdiamo di vista le altre indicazioni, ad esempio il perdono. La base della salvezza è il perdono, e poi noi nella nostra vita riusciamo a vivere il perdono nelle nostre relazioni o no? Riusciamo a vivere l'accettazione di Dio nelle nostre relazioni, anche con noi stessi, oppure no? Oppure diciamo, sì, Dio mi ha perdonato, però io questa non me la perdonerò mai. Sì, ma non vedi, è un controsenso. Sì, Dio mi ha accettato morendo a mezzo croce, però io non mi piaccio, non mi accetto, non voglio, non... È un controsenso. Certi nostri stati costanti, magari, di tristezza e depressione, che il Signore è la mia gioia e tante cose, però, vabbè, ma... E non ci rendiamo conto di tante incoerenze che noi diciamo. Anche noi, a volte, siamo un po' senza cervello, siamo in contraddizione con anche con la nostra stessa esperienza. Scusa, ma tu non hai detto quello, non hai testimoniato questo, non ti è successo questo nella vita? Non lo hai dimostrato, ad esempio, col battesimo, che le cose vecchie non ti interessano più? Che sei morto per vivere in un modo diverso? E allora perché ti comporti ancora come prima, agli stessi valori degli altri? Non hai testimoniato che non ti interessa più questo mondo? Dove avevi la testa? Dove abbiamo la testa? A volte siamo un po' senza cervello. Non ci ricordiamo le promesse che abbiamo fatto al Signore. Sempre meglio non fare promesse. Anche perché fare promesse è il modo giusto per poi non mantenerle. Prenderci un impegno da più serio che non fare promesse. Ma tante volte noi facciamo quelle... Dio non potrà perdonarmi questa cosa. Non posso ammettere di aver fatto queste cose. Cosa stiamo dicendo quando diciamo, no, ma a me queste cose non potranno succedere, non posso accettare essermi comportato in questo modo? Stiamo dicendo, in altri termini, noi possiamo essere perfetti. A noi queste cose non sarebbero mai dovute succedere, perché noi sappiamo essere perfetti. La legge serve proprio per dimostrarti che non sei capace di essere perfetto. Andiamo in controsenso con noi stessi. Non diciamo le cose che hanno un senso. Diciamo una cosa in un modo e poi ci comportiamo in un altro. Riusciamo, cosa che non era successa ai Galati, riusciamo a vedere le cose nel loro insieme, in grande? Gli ebrei non riuscivano a vedere il fatto che sì, c'era la legge, ma tutto era nato da una promessa. Da tutto era nato da un rapporto con Dio che non si basava sull'obbedienza, era nato da altre cose. avevano perso la visione d'insieme. Si dicevano figli di Abramo, ma si comportavano come figli della legge. Figli della promessa, ma si comportavano come figli dell'obbedienza. Noi, quanto riusciamo a vedere il nostro rapporto con Dio nella sua globalità? Quanto conosciamo, o abbiamo capito, nella sua globalità della Bibbia, dell'insegnamento biblico, del ruolo della Chiesa, del ruolo dei fratelli, dell'essere insieme agli altri? Quante volte diciamo quanto è bello e quanto è piacevole, no? Il famoso salmo, che i fratelli stiano insieme, e poi di fatto non lo facciamo. Tutto sommato, sì sì, è bello, però no, sono occupato, sono stanco, non ho tempo, non mi interessa, non lo diciamo perché non suona spirituale. Ma pensiamo di essere più giustificati nel dire non ho tempo, devo lavorare, devo dormire, ho mille altre cose, ho un altro impegno la domenica, il martedì, mercoledì, il giovedì, venerdì. Abbiamo sempre a volte delle scuse per dire non posso. Vediamo la globalità del nostro rapporto con Dio, la visione d'insieme, l'essere parte di una chiesa. Che cosa vuol dire? Venire la domenica mattina e basta? Vuol dire solamente questo, far parte di una chiesa? Vuol dire anche questo, va bene, ma è solo questo? Vediamo la globalità? O ci focalizziamo solo sulla mia presenza la domenica mattina piuttosto che un'altra cosa? L'essere cristiano è solamente stato aver fatto il battesimo? Che cosa ha voluto dire per noi aver fatto il battesimo? Abbiamo testimoniato di che cosa? Lo vediamo nell'insieme? O è stata soltanto un'usanza che abbiamo fatto perché fa parte dell'essere parte della Chiesa? La Bibbia è una cosa sulla quale spesso torno, perché penso che sia fondamentale. Quanto la conosciamo? Ci interrogavamo nella nostra cellula. Quante volte abbiamo letto la Bibbia? Dall'inizio alla fine. È un libro lungo, è vero. Ma quante volte l'abbiamo fatto? 10 minuti al giorno, un quarto d'ora al massimo, ogni giorno, e in un anno l'abbiamo letta tutta. Non ci vuole granché. Ma quante volte l'abbiamo fatto seriamente per capire tutto il consiglio di Dio? No, questo non mi interessa perché è noioso, no, questo qui non ho voglia, no, questo, e cosa ci rimane? E poi non capiamo la globalità del piano di Dio. Poi un'altra cosa che salta fuori, interessante. Paolo finisce questo capitolo dicendo: non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, maschio o femmina, siete tutti uno in Cristo. È una sfida per la Chiesa di oggi, questa eliminazione delle differenze etniche. Noi lo stiamo vivendo. Chiese adesso sempre più evidentemente multiculturali. Le chiese qui al nord Italia, molto tempo che vivono questo, però tutto sommato erano molti italiani, erano tutti italiani, sì, venivano dal sud, erano Terrone, no, ma erano tutti italiani. Però c'era già la sfida multiculturale, non multietnica in quel caso, multiculturale, culture differenti a confronto, con usanze diverse. Come ci si comportava, come ci si mette di fronte a queste cose? Adesso con fratelli e sorelle che vengono da altre nazioni, da altre culture. Stamattina Massimo ricordava che già nel nostro piccolo un po' di etnie ce le abbiamo. Italiani, tedeschi, sono i rumeni, ucraini, albanesi, e magari mi dimentico senz'altro qualcun altro, brasiliani. Poi, come consideriamo l'altro? Consideriamo il fratello, la sorella, albanese, rumena, tedesca, superiore o inferiore a noi? Svizzeri. Come li consideriamo? No? Oppure il fatto che siano ricchi o poveri? Schiavo o libero, ricchi o poveri, il nostro ceto, il nostro titolo di studio. Facciamo differenziazioni nella Chiesa in base a questo? A volte corriamo il rischio di farlo. Succedeva allora e forse succede anche oggi. Oppure differenziazioni sessuali, maschi e femmine. Quante volte viviamo del maschilismo o del femminismo nella Chiesa? Cosa vuoi capire tu che sei una donna? Oppure gli uomini sono tutti uguali? No? Viviamo anche questo. E quindi a volte ci rapportiamo fra di noi in questo modo. Paolo dice no, non è così. Non deve essere così. Tante volte abbiamo queste differenze. Dice, siete tutti uno in Cristo. Paolo andrà avanti con la lettera. Infatti non ci siamo ancora arrivati, incominceremo al capitolo 5 a arrivare su questo punto, che tutte queste cose che sta dicendo non sono una licenza per vivere come vogliamo noi. Sta soltanto mettendo le basi, dicendo guardate che voi siete salvati per grazia e non per opere, e poi dirà, se siete salvati per grazia, beh allora tiriamo un po' le conseguenze di cosa vuol dire essere salvati per grazia. Ma adesso sta soltanto mettendo le basi su quelle che dovranno essere le conseguenze per il nostro comportamento, il nostro modo di vivere. Quindi la grazia non è un modo per vivere come vogliamo, ma sta dicendo, guardate che il vostro rapporto con Dio non si basa su quello che voi fate, ma su quello che voi siete, su quello che è il vostro rapporto personale e non sulla vostra obbedienza delle regole imposte da altri. Signore, grazie perché noi non dobbiamo fare i bravi per essere accettati da te, ma tu ci accetti, ci ami e poi ci aiuti a essere bravi. Grazie perché tu cambi la nostra vita dopo aver accettato di avere un rapporto con noi. Non pretendi che noi la cambiamo prima perché tu sai, e vuoi farcelo capire, che senza di te non riusciamo a combinare niente di buono. Sai che sarebbe inutile richiederlo, pretenderlo, perché in noi non c'è la capacità di fare le cose che piacciono a te e di vivere come vuoi tu. Aiutaci a renderci conto di questo, a renderci conto dell'importanza, del valore, della tua grazia, del sacrificio, della morte di Cristo che abbiamo ricordato più volte questa mattina come base del nostro rapporto con te. Che se non ci fosse stato Lui saremmo ancora a fare ognuno di testa nostra, chi una cosa, chi l'altra, magari illudendoci di essere delle brave persone, ma di fatto vivendo in maniera egocentrica, facendo quello che a noi sembrerebbe o sarebbe sembrato giusto. Grazie perché nell'incontro con la Bibbia abbiamo potuto capire il nostro fallimento. E grazie perché abbiamo avuto anche la buona notizia che c'era una via d'uscita. E grazie perché ci hai dato la capacità di accettare questa buona notizia e di agire di conseguenza. Aiutaci a comprendere quando la nostra vita è in sintonia con queste cose che diciamo, per non essere anche noi così affascinati, così insensati, come questi nostri vecchi fratelli, che erano stati affascinati da tanti altri insegnamenti, fino al punto che il loro modo di pensare non era neanche più logico. Aiutaci a mantenere la tua logica nella nostra vita per comportarci come piace a te tutti i giorni che viviamo. Che lo Spirito Santo possa riempire completamente la nostra vita e tirarci le orecchie quando non ci comportiamo come vuoi tu. Nel nome di Gesù. Amen.